prossima domanda da parte di Filippo. Ho una domanda sull'uscita dall'Europa. Come fate ad essere sicuri che tutti i cristiani veri devono uscire dall'Europa fisicamente? Come? Poi, chi evangelizzerà le persone rimanenti in Europa, specialmente in Italia?
Ma come faccio ad essere sicuro?
Sì.
Cos'è che dice? Come faccio ad essere sicuro che?
Che tutti i cristiani veri devono uscire dall'Italia e dall'Europa.
Ma innanzitutto io non sono stato così tassativo. Il problema comunque, io direi che il problema non è che tutti stanno uscendo e quindi bisogna calmatevi, che qui sono centinaia di milioni che stanno traslocando o decine di milioni. Ma quello non è il problema. E direi che il problema è il contrario. Qui nessuno sta uscendo. Stanno uscendo solo quattro gatti che fanno parte della nostra chiesa, non so chi altro sta uscendo.
No,
perché
non
falsi
sono
profeti
molti.
Di certe chiese gli dico: state qui che Dio vi protegge, state qui che viene il rapimento. Guarda, sta arrivando l'autobus, c'è scritto rapimento, prima tribolazione.
Sì.
Prima fermata, la nostra chiesa.
Sì, sì, sì.
Sono tutte bugie, non è mica vero, arriva la persecuzione. No, noi stiamo un po' spingendo ai fratelli, non che partano, ma che preghino e chiedano al Signore.
Sì.
E io, tu sei mio testimone, io non ho mai detto dovete.
No, e non gli dice neanche dove andare, ma dice vai al Signore, chiedi prima se devi rimanere o uscire,
sì,
in Europa.
Ci scrivono.
Secondo, se devi uscire, chiedilo dove andare.
Ci scrivono, dice, fratello Giuseppe, chiedi al Signore se posso venire lì da te. Ho detto, no caro, no, assolutamente no. Che poi vieni qua e c'è qualcosa che non va, ma fratello Giuseppe la tua profezia era sbagliata. Ma io non profetizzo un bel niente. Sei tu che vai dal Signore, tu decidi se devi andare a Polo Nord o Polo Sud o qui dove siamo noi.
Sì, e poi testimoniamo di solito che per noi è stata la volontà di Dio di uscire.
Grazie
e questo
a Dio.
È vero.
Grazie
a Dio,
che siamo usciti.
Perché vediamo una grande differenza vivendo qui, siamo liberi di evangelizzare, mentre lì in Europa sono tanti tanti problemi, voi sapete.
Oppressione di tasse, adesso arriva l'Eurogen Force, a far poco sorge l'Anticristo, in Europa, il marco della bestia. L'Europa sarà l'inferno sulla terra. Quindi
sì,
no,
sì.
Io non ho detto che tu dovete uscire, ho detto che dovete pregare e quindi chiedere al Signore. E comunque il problema non sarà mai che tutti stanno uscendo, il contrario, magari di più uscissero.
Sì, e poi le chiede, ma chi evangelizzerà le persone rimanenti in Europa?
Ma innanzitutto la maggioranza non uscirà, ma sta tranquillo, o meglio preoccupati che dovrebbero uscire. Diciamo... Guarda, Lot è uscito da Sodoma, Noè ha costruito la barca e chi è che ha evangelizzato quelli che si sono lasciati alle spalle? A Lot ci ha pensato il Signore con una pioggia di fuoco, a quelli di Noè ci ha pensato
con
Dio una pioggia di acqua.
sì, è vero.
Capisci? Io sono sicuro che quando Noè costruiva l'arca, sono sicuro che c'era chi si lamentava.
Sì.
E diceva, oh, guarda, quello sta costruendo l'arca, sai che non aveva mai piovuto prima, non pioveva. Dice, sta costruendo l'arca, perché cosa dice? Dice che pioverà. Oh, e si costruisce un'arca, ma costruisciti un ombrello. No, l'arca. I figli, ti immagini i figli di Noè? Papà, voglio andare a comprarmi uno smartphone. Quell'altro, papà, io... Ma mio papà è pazzo, non mi fa neanche andare in discoteca. Sai, a quei tempi c'erano i dinosauri.
Sì.
Andiamo a ballare con i dinosauri. Forse. Papà, io devo andare a comprarmi la moto. Dice, no, noi costruiamo l'arca. Papà, ma insomma, sto papà è sempre lì a parlare di Dio.
Sì,
non
sì,
mi fa andare
sì,
in discoteca,
giusto.
Non mi fa comprare uno smartphone, non mi fa giocare a videogames. Questo papà pensa solo a costruire l'arca. È un po' come qui noi, siamo qui sempre lavorando sull'arca, no? Però è un'arca spirituale.
Amen.
Va bene, ci siamo, andiamo avanti?
Sì, andiamo.
Allora.
Seconda domanda,
sempre
da
lui.
Parte di Filippo. Perché Dio dovrebbe sterminare anche i suoi figli, i credenti nati di nuovo con lo Spirito Santo che gli ubbidiscono? Perché Dio dovrebbe sterminarli in tutta Europa insieme agli empi? Avete qualche scrittura per me?
Beh, parecchie. Innanzitutto... Innanzitutto ti sbagli, dolce fratello, tu dici i credenti nati di nuovo che gli ubbidiscono. A me mi sembra che i credenti nati di nuovo in Europa non gli ubbidiscono, che se gli ubbidissero non sarebbero lì seduti in questi cimiteri religiosi a pregare le pareti.
Sì, la maggioranza sono così.
Andrebbero nelle strade come Gesù a raggiungere i perduti, invece sono lì imbacuccati come delle salsicce sedute sulle panche a ascoltare uno che raccoglie soldi la domenica, raccoglie le decime. Ok? Invece no, devi andare a evangelizzare.
Sì,
quindi,
sì.
Quindi,
ma quei pochi che si ubbidiscono, e ci sono anche cristiani veri, loro saranno distrutti insieme agli empi?
Quelli che rimangono in Europa?
Sì.
Beh, in Europa è un posto brutto, stanno arrivando tempi brutti, e i cristiani che rimarranno lì ci saranno tantissimi martiri, ci saranno anche qui dove siamo noi, saranno dappertutto, ma lì sarà il centro, il fulcro dell'anticristo. Quindi ci saranno tanti, tanti martiri lì, e chi rimane lì sarà meglio che riceva una chiamata sovrannaturale di rimanere. Uno che sta decidendo a rimanere o partire, io suggerirei di partire, e se rimane è solo per una potentissima chiamata da parte di Dio, non dal pastore che dice io non vado da nessuna parte, non voglio che nessuno vada neanche.
Sì.
Come ha detto Gesù dei farisei religiosi, non vanno in cielo neanche fanno entrare gli altri. Quindi chi può deve partire. Comunque poi lui chiede anche perché deve sterminare anche i suoi figli.
Sì.
Ma insomma, quando i figli sono disubbidienti, Dio li fa perire, li distrugge, e questo è biblico. Lo vediamo Israele che adorava gli idoli, è mandato a Siria, va bene, ha distrutto tutto Israele, 10 tribù sono state distrutte dalla Siria. Poi 100 anni dopo Giuda si è messo a adorare gli idoli, anche loro lo stesso, e Dio ha mandato i babilonesi a distruggerli. Okay, poi sono tornati nei tempi di Ezra, ai tempi di Neemia, sono tornati in Israele, però sono tornati di nuovo a adorare gli idoli, e Dio ha mandato i romani a distruggerli. E poi non hanno voluto imparare, sono 2000 anni che i giudei sono perseguitati da tutti, dalla Chiesa Cattolica, dai nazisti, dai comunisti, e adesso finalmente hanno riaperto la nazione di Israele, e sono ancora lì ad adorare idoli anche di nuovo, l'idolo dell'America, l'idolo del materialismo, e cioè, no, ancora non sono neanche cristiani. Si convertiranno, dice la Bibbia, dopo il rapimento, attenzione alle false dottrine. Lo vediamo in Zaccaria questo. Allora, quindi la domanda è, fammi finire questo punto, la domanda è perché Dio distrugge i suoi figli?
Sì.
Guarda, posso darti una scrittura su questo punto?
Sì, ho trovato anche una.
Guarda, Ezechiele 9, Ezechiele 9, da 4 al 6, dove parla che Dio a volte distrugge i suoi figli quando escono fuori binario, legge.
Ezechiele 9, da 4. Passa in mezzo alla città, in mezzo a Gerusalemme, e fa un segno sulla fronte degli uomini che sospirano e gemono per tutte le abominazioni che si commettono in mezzo a lei. Agli altri, in modo che io sentissi, disse: passate per la città dietro a lui e colpite, il vostro occhio sia senza pietà e non abbiate compassione, uccidete, sterminate vecchi, giovani, vergini, bambini e donne, ma non vi avvicinate ad alcuno che porti il segno. Cominciate dal mio santuario.
Cioè la sua chiesa, il suo tempio.
Essi cominciarono da quegli anziani che stavano davanti alla casa.
Quindi il Signore, non si scherza, dice: ma scusa, ma perché anche i bambini? E Dio li stermina tutti, tutto il popolo. Quando il popolo si ribella, anche i figli. Non ti preoccupare, se un bambino non meritava di morire, in cielo si prenderà cura di lui, e sta meglio lui che quelli che è morto, che gli altri, quelli che rimangono vivi. Quindi qui la Bibbia è piena di esempi che Dio punisce il suo popolo, e lo farà di nuovo attraverso l'anticristo, la tribolazione e il marchio della bestia.
Ma dice: cominciate dal mio santuario.
Esatto.
Quindi cominciate con i credenti,
proprio
con il popolo mio.
Proprio dai credenti
anche,
disobbedienti.
Sì, però anche dice: mettete un segno su quelli che si sospirano, gemono per le abominazioni, e quelli sono protetti.
E quelli sono protetti.
Allora c'è anche protezione.
Sì, lo vediamo in Apocalisse 12:14, che la Chiesa è protetta.
Quelli ubbidienti sono protetti.
Gli ubbidienti sono protetti, certamente. Ok, però, attenzione, il modo che Dio ha protetto i giudei ai tempi del nazismo, li ha protetti facendoli uscire dalla Germania, ma il fatto che oggi questi vogliono rimanere seduti in chiesa, riposarsi, suonare l'arpa e fare niente per il Signore, questi saranno distrutti. La protezione del Signore non è necessariamente in queste catapecchie, edifici religiosi morti, chiamate chiese, chiese di mattoni. La protezione sta nella ubbidienza, e quando il Signore dice vai, tu devi andare.
Sì, sì, sì.
Non puoi dire a Dio: Signore, io disobbedisco, ma benedicimi. Signore, tu mi hai dato da andare, io non vado, però proteggimi, perché se no non mi ami. No, caro, la protezione del Signore sta nella ubbidienza. Se Gesù non scappava, se Gesù non si nascondeva, sarebbe stato ucciso prima del tempo, sbagliato. Infatti nel Vangelo dappertutto, Giovanni 8, Giovanni 10, Gesù dice si nascondeva. Ok? Quindi, ma cosa aveva da era un criminale? Perché dobbiamo nasconderci? Ma scusa, vivi in un mondo di criminali, guidato da criminali, con politici criminali, dove il Dio si chiama il diavolo e non ti vuoi nascondere. Si nascondeva Gesù. I cristiani che non si nascondono oggi è perché stanno collaborando col diavolo, stanno collaborando con i politici atei che gli danno l'esenzione alle tasse se li sono corrotti. I cristiani veri stanno ancora nascondendosi. Io nella mia vita mi sono nascosto tantissime volte, nascosto dai vigili urbani che non mi facevano evangelizzare nelle strade, nascosto in certe isole, andando a evangelizzare in certe isole che era proibito evangelizzare, la polizia mi ha preso, mi ha cacciato fuori, mi ha sbattuto su una nave, sono andato sbarcato in una nuova isola, ho imparato più sapienza, non mi hanno beccato, e ero giovane, facevo salto in banco, facevo andare in giro con l'altro stop a evangelizzare, capito? Ero proibito in tanti posti. Sono i cristiani che russano, dormono, letargono nelle chiese e che il diavolo non li perseguita. A me mi hanno, io ho sempre avuto problemi da tutte le parti, perché ero un cristiano vivo, vegeto, allegro, saltellante e portando frutto.
Amen.
E io, come me, ce ne sono stati altri meglio di me. Ce ne sono altri meglio di me.
Voglio leggere Apocalisse 18,4, dove Dio parla al suo popolo.
Ah, bravo, quella è una bella scrittura quella lì.
Sì.
E io... guarda, perché non leggi anche il 2? 2,4.
2 e 4. Apocalisse 18. Egli gridò con voce potente. È caduta Babilonia la grande, è diventata ricettacolo di demoni, covo di ogni spirito immondo, rifugio di ogni uccello impuro e abominevole.
Perché io sto parlando di me, la Babilonia l'America, Europa numero due.
Sì.
Sono due Babilonia.
Sì, sì.
Una Babilonia la prostituta, l'altra Babilonia la meretrice. Sono colleghe. Colleghe.
Verso 4. Poi udì un'altra voce dal cielo che diceva: uscite da essa, o popolo mio, affinché non siate complici dei suoi peccati e non siate coinvolti nei suoi castighi.
Coinvolti nei loro castighi. Qui sta dicendo addirittura, popolo mio, se tu non esci da questa prostituta, tu pagherai per gli stessi peccati. Cioè anche sì. Nella legge degli uomini si chiama complice. Se tu stai nella casa di un criminale e non lo denunci, come minimo te ne vai... E quando quello lì verrà arrestato, tu sarai complice. Ci siamo?
Sì. Prossima domanda?
Sì.
Domanda numero 3 da parte di Filippo.
Ma questo è un fratello che è prolifero. Un fratello sveglio, pieno di domande.